to the test. Would you step back from the light of fire? Hold everything back, all emotions stand aside. Un saluto a tutte e tutti, benvenuti al 20° episodio di Blog Notes. In realtà è la prima parte del 20° episodio, saranno due episodi collegati dedicati alle elezioni in Abruzzo, Abruzzo lo swing state italiano. Perché questo riferimento agli stati ballerini incerti tipici delle elezioni statunitensi? Perché mai come questa volta le elezioni in Abruzzo, in realtà come è successo anche in Sardegna, ma adesso ovviamente ancora di più dopo il risultato della Sardegna, le elezioni locali, regionali dell'Abruzzo hanno una valenza assolutamente nazionale, al punto tale da passare un po' in secondo piano, almeno a livello comunque di comunicazione mediatica, le istanze, diciamo, che sono quelle di una regione che deve votare un governatore che gestisca al meglio le attività regionali, che amministra al meglio la regione. Qui la situazione è un pochino, diciamo così, sfuggita da questo parametro che dovrebbe essere quello fondamentale. Il risultato delle elezioni in Abruzzo avrà una valenza di carattere nazionale. Marco Marsilio, governatore uscente in quota Fratelli d'Italia e naturalmente in rappresentanza di tutto il centrodestra, quindi Lega, Forza Italia e Noi Moderati, sarà sfidato da Luciano D'Amico, che corre per un campo largo di centrosinistra, anzi stavolta è larghissimo il campo di centrosinistra, perché al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle, all'Alleanza Verdi Sinistra si aggiunge anche Italia Viva e Azione. Potremmo dire, per usare il linguaggio, no, della politica attuale italiana, centrosinistra più terzo polo, che ormai sembra sempre più svanire all'orizzonte come, diciamo, obiettivo politico da raggiungere per chi voleva realizzarlo. Qui lo scontro è bipolare. Ovviamente, come detto, l'appuntamento è molto importante, ma ormai è importante quasi esclusivamente per il valore nazionale che i suoi esiti avranno. Dopo la vittoria, seppur di misura, del centrosinistra in Sardegna, un centrosinistra che si è presentato in Sardegna unito, PD, Movimento 5 Stelle, AVS insieme, le elezioni acquistano veramente un sapore di significato di un test per il governo. È già finita la luna di miele degli italiani con Giorgia Meloni. Il centrosinistra, in questa versione allargata, può rappresentare una possibilità, no? Un'istanza, una scelta, una variabile politica vincente. Il focus è puntato però soprattutto sul centrodestra, dove si stanno sviluppando da tempo in realtà delle dinamiche conflittuali abbastanza evidenti. La Lega, e con Matteo Salvini in primis, dopo l'imbarazzante 3,8% raccolto in Sardegna, deve assolutamente ottenere un risultato migliore. Ne va della tenuta, diciamo, in armonia del centrodestra. All'interno della stessa Lega poi è in atto un conflitto che, in caso di ulteriore batosta elettorale, metterebbe ancora più in discussione la posizione del segretario Salvini, il quale ormai non nasconde più il suo approccio conflittuale con Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni, a cui prova in tutti i modi a sfilare pezzi di elettorato, al momento però senza riuscirci, almeno numeri alla mano. Poi c'è Forza Italia, che prova a risollevarsi e a raggiungere, se non superare, il 10%, ormai obiettivo dichiarato, da qui alle europee. Questo è un po' il quadro generale in cui ci si muove. Vedete, non c'è più veramente, cioè c'è pochissimo di locale, no? Di concetti, di proposte, di promesse che riguardano il locale. Ci saranno state sicuramente delle campagne elettorali sul territorio di due rappresentanti, anche se Marsilio è stato visto abbastanza spesso più a Palazzo Chigi che magari, però questo, insomma, vedi, non è detto, questo è un dato che non sappiamo. Mi è capitato a me personalmente di vederlo a Palazzo Chigi, però insomma si sa, non è distante la strada da qui all'Abruzzo. Altro spunto interessante che svilupperemo poi nell'intervista che vi proponiamo in questa puntata di Blog Notes, sarà la stessa intervista proposta nella prima e nella seconda parte, cioè la stessa intervistata a cui chiederemo di introdurci a queste lezioni e poi di commentarne il risultato. L'ultimo tema è quello del fatto che grandi pezzi della politica nazionale, quindi parlamentari ma soprattutto ministri, financo la Premier Meloni, di una parte e dell'altra dello schieramento, hanno partecipato attivamente a questa campagna elettorale, il che ha riportato praticamente il Parlamento e il governo di nuovo in campagna elettorale. E questa cosa non finisce mai, e quindi viene anche un pochino da ragionare su questo fatto che noi abbiamo una classe politica in perenne campagna elettorale, la quale nei tagli di tempo prova anche a governare. Un po' eccessiva questo racconto, questa fotografia? Non lo so. Ne abbiamo parlato con la giornalista Luigia Luciani, che è molto esperta di dinamiche parlamentari, di politica interna, a cui appunto abbiamo chiesto un pochino di approfondire con noi questi argomenti. Un brano e poi ascoltiamo l'intervista. Try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever love. That you give me no reason. You know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. Allora Luigia, fra qualche giorno elezioni in Abruzzo, veniamo qualche settimana fa dal voto in Sardegna, dove ha vinto il centro-sinistra anche se di poco. In questi giorni grande traffico di ministri, addirittura la Premier Meloni in Abruzzo a sostenere il candidato Marsilio. Perché sono così importanti queste elezioni in Abruzzo? Qual è il rischio per il centrodestra?
Beh, un po' quello che hai appena ricordato tu, che in Sardegna vince Alessandra Todde e vince Alessandra Todde perché, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, ci ha creduto fortemente Giuseppe Conte, e poi Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, va proprio sulla stessa riga del Movimento 5 Stelle, fregandosene, consentimi anche un po' questo termine, di quello che pensava buona parte del Partito Democratico, quindi non converge su Soru, e decidono di dedicare la loro campagna elettorale, di far convergere la loro campagna elettorale su Alessandra Todde. Questo ha portato ad un risultato che ha sconfessato con ogni probabilità quelle che erano le aspettative della vigilia, e in quel momento aver appoggiato prepotentemente, dico io, il candidato di centrodestra Truzzo, e questo fatto voluto fortemente da Fratelli d'Italia ha fatto sì che la sconfitta in qualche modo andasse in collo alla stessa leader Meloni, insieme, perché sappiamo benissimo, al risultato che poi ha portato la Lega per quanto riguarda le urne, perché poi la Lega, ricordiamolo, non voleva assolutamente che a candidarsi per il centrodestra in Sardegna fosse Truzzo. Questo capitolo è sì chiuso, ma il vento di Sardegna potrebbe soffiare sull'Abruzzo, così come il vento di Pescara potrebbe spingere il centrosinistra per il candidato stesso del centrosinistra, appoggiato per la prima volta da un campo larghissimo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, AVS, che ovviamente è il partito di riferimento, anzi il gruppo di riferimento in Parlamento con Fratoianni e Bonelli, e addirittura Calenda e Renzi, cioè altro che campo largo, larghissimo, campo morto come alcuni lo chiamano. Vediamo se è un campo morto, perché questi sondaggi, che poi non si possono assolutamente nominare a ridosso del voto, in questo momento direbbero, e utilizzo il condizionale a ragion veduta, che forse tra i due candidati, ovvero D'Amico da una parte per il centrosinistra e Marco Marsiglio dall'altra parte del centrodestra, tutto sommato non sarebbero così poi distaccati. Marco Marsiglio non è soltanto il governatore uscente in quota Fratelli d'Italia, il lungo, così come viene chiamato, Marco Marsiglio è un uomo di Giorgia Meloni, è un uomo di Atreio con una famiglia, la sorella che poi è stata anche assessore nella giunta Alemanno. Insomma, parliamo di una Roma di Fratelli d'Italia che sostanzialmente si è trasferita in Abruzzo, per cui laddove, e chiudo per rispondere alla tua domanda, dovesse accadere che poi alla fine prevalesse il candidato di centrosinistra, come fa a non essere un test probante anche a livello nazionale? Vorrebbe dire arrivare alla seconda sconfitta consecutiva per il centrodestra e la seconda sconfitta consecutiva delle idee di Meloni.
E questo sarebbe più un problema interno alla maggioranza o complessivamente di tenuta del governo rispetto alla pressione del centrosinistra?
Ma di tenuta del governo non arrivo ancora a dirlo, intanto perché ci sono le elezioni europee, per cui c'è tutto l'interesse da parte dei tre principali partiti che compongono quella coalizione di rimanere intatti. È questo però un governo che si tiene insieme sulle tre gambe, quindi Fratelli d'Italia, quindi Forza Italia, quindi Lega. Certo è che ipotesi A, vince il centrosinistra, quindi vince Luciano D'Amico. Intanto il centrosinistra dovrà interrogarsi prepotentemente sul fatto che il campo largo serve e col campo largo si vince, per cui ha voglia di dire si sta insieme sulla base di quelli che sono i programmi e non sulla base del candidato. Intanto, se ottieni un risultato anche lì, probabilmente ti turi il naso, un po' come è successo nel caso del voto della missione Aspides in questi giorni in Parlamento, ma questa è una mia personalissima considerazione. È chiaro che a quel punto da parte di tutti i partiti che sono in questo momento all'opposizione potrebbe esserci la volontà di pressare ulteriormente il governo. Cioè, noi abbiamo assistito a un primo anno, no, Alessio, in Parlamento, dove tutto sommato l'opposizione non ha mai fatto l'opposizione. Quando invece gli squilli di tromba un po' ti svegliano, tu che fai? Non cavalchi l'onda, considerando che poi ci saranno altri voti regionali, ci sarà la Basilicata, ci sarà il Piemonte, poi si tornerà a sfidarsi sul terzo mandato fino ad arrivare agli europei. Qui in Parlamento di fatto non lavoreranno mai e si concentreranno solo sulla campagna elettorale. Quindi questa è l'analisi che mi sento di fare se vincesse il centrosinistra. E a quel punto cosa accade? Che Giorgia Meloni va a guardare i risultati e intanto vede come è arrivata Fratelli d'Italia, Come è arrivata la coalizione? Come è arrivata in percentuale la Lega? Si dice in questi giorni che la Lega addirittura potrebbe essere doppiata dal risultato di Forza Italia. Forza Italia che con il segretario ora ufficiale Antonio Tajani ha scelto di non appiattirsi completamente su Fratelli d'Italia, ma esserne più vicina dandosi una distanza rispetto alla Lega, no? E questo sempre nel posizionamento non solo nazionale ma anche europeo. Quindi alla fine i conti si fanno, cioè è un dato di fatto che Salvini qui a Roma, non so tu, ma non lo vediamo praticamente più, è in perenne campagna elettorale, perché evidentemente i territori dal suo punto di vista potrebbero tornargli utili, ma è altrettanto vero che c'è una parte della Lega che vorrebbe tanto fare i conti con questo leader che forse non è più così indiscusso e indiscutibile.
Tra l'altro è interessante quello che hai detto, qui in Parlamento non lo vedrà più nessuno perché saranno tutti in campagna elettorale, hai elencato una sfilza di appuntamenti elettorali che vanno di qui a giugno, quindi diciamo vabbè, questa sarebbe una considerazione da approfondire, il fatto che ormai la politica nazionale sia una continua campagna elettorale rispetto
alla... Aspetto, scusami se ti interrompo, dovrebbe in teoria non solo interessare più gli italiani, ma dovrebbe essere ancora di più sottolineato da noi giornalisti, che invece poi alla fine siamo costretti a gioco forza a rincorrere quelli che sono i temi, a cavalcare i temi nazionali, in questo caso regionali, che poi diventano nazionali. Però fatto sta che i parlamentari di lunedì non si vedono più, a volte neanche il martedì mattina, siamo al giovedì pomeriggio e i troll e i damocche sono andati via, insomma damocche i bagagli sono stati chiusi, qui si hanno preso treni, traghetti, aerei e se ne sono andati a fare campagna elettorale nei territori.
È più facile secondo te, tu sai che sei vincolata con la ricetta aperta anche per il dopo elezioni d'Abruzzo, questa è la prima parte, ma è più facile che si tenga no, è più facile che si tenga insieme il campo larghissimo o larghissimo è quello con tutti, largo soltanto PD 5 Stelle AVS, è più facile che tengano insieme sul lungo termine o è più facile che invece si sfaldi così il tridente del centrodestra che tiene in piedi, come hai detto, la maggioranza?
Se sapessi questa risposta vorrebbe dire che sarei in grado di scrivere tutti gli editoriali più letti il giorno successivo, però sarò, non dico diplomatica, però un pochino analitica, nel senso che come ho già detto prima, questo governo si tiene su tre gambe e poi c'è questa variabile che non è ancora impazzita, ma insomma c'è quasi vicino della Lega con Matteo Salvini. Il papete lo ricordiamo tutti, ma è pur vero che all'epoca Matteo Salvini era forte di un consenso di un 30% quasi, se non ricordo male. Oggi come oggi ovviamente la Lega è lontanissima, il voto è volubile e quindi ormai si può parlare di consenso a ragion veduta, non di un elettorato che poi tu mantieni nel tempo. E credo che l'altra variabile dipenda poi da due fattori. Non abbiamo ancora avuto le risposte ufficiali e da Giorgia Meloni e da Elly Schlein sul fatto che entrambe si candideranno o meno alle elezioni europee, perché i ragionamenti che sono stati fatti in questi mesi, non sono ovviamente l'unica a farli, è che Giorgia Meloni potrà prendere questa decisione sapendo che se poi si andrà a votare alle europee il consenso di Fratelli d'Italia sarà, come possiamo immaginare, elevatissimo e quello della Lega no, e quello di Forza Italia insomma, e allora tu che fai? Dici ai tuoi alleati a questo punto comando io, o fai come molti vorrebbero che lei facesse, il Berlusconi della situazione, che guarda più al bene della coalizione piuttosto che al bene di Fratelli d'Italia? Non dimentichiamoci che in tutto questo c'è una riforma del premierato, quindi Meloni secondo me l'idea in testa ce l'ha belle forte e chiara. Quindi credo che l'egoismo, del singolo partito non dovrebbe prevalere, se dobbiamo ovviamente analizzare la visione da parte del centrodestra, non dovrebbe prevalere sul bene degli alleati per poter fare in modo che si possa continuare a stare insieme. Quindi è l'egoismo di soprattutto di Meloni e Salvini che potrebbe essere predominante, no? Perché poi Tajani credo che sia molto bravo a fare l'equilibratore, perché conviene in questo momento a Forza Italia continuare ad essere in questa maggioranza come agli altri, ma soprattutto conviene ad Antonio Tajani continuare a dire di essere il centro di questo centrodestra. A sinistra mi pare che anche Carlo Calenda, che comunque cambia idea sostanzialmente 24 ore su 24, abbia decretato la fine del terzo polo, posto che sia mai iniziata la via del terzo polo, e quindi questo bipolarismo continua ad essere imperante, ma ci sono ancora dei posizionamenti significativi sui quali, ad esempio, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non hanno allineato le idee. Abbiamo le elezioni negli Stati Uniti alle porte, chi è per Trump e chi è per Biden adesso, chi è per il riarmo ad oltranza dell'Ucraina e chi invece sappiamo benissimo vorrebbe che si propendesse in un'altra direzione. Ho ricordato prima che si è votato in Parlamento in questa settimana per il sì alla missione, per seppur difensiva, Aspides, ma tutti abbiamo sottolineato come in realtà il voto del Movimento 5 Stelle concettualmente vada in opposizione rispetto a quella che è la natura che il Movimento 5 Stelle ha sempre dichiarato di avere. Lo hanno fatto perché ci sono le elezioni amministrative regionali tra qualche giorno? Secondo me sì. Perché, come abbiamo chiesto anche a un onorevole esponente di Forza Italia, ovvero il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, e cosa avremmo letto il giorno dopo se loro si fossero spaccati sul voto? Sono divisi anche su questo e non avrebbe beneficiato alle urne. Quindi anche qui non credo che loro torneranno mai ad allinearsi su tutto, ma devono fare un passo indietro reciprocamente per, come dire, sopprimere i rispettivi egoismi. Da questo punto di vista, Giuseppe Conte e Elly Schlein sono in perenne campagna elettorale in Abruzzo da 2 settimane, ma non si sono mai incontrati.
Quindi insomma sono tutti impegnati in campagna elettorale e sono tutti un po' egoisti. Potremmo fare questa sintesi un po' così facilitatoria per la comprensione. Possiamo dire questo, che la politica italiana al momento è, diciamo, un pochino afflitta da campagna elettorale perenne e un po' di egoismo.
È la politica bellezza, mi verrebbe da dire, non c'è nulla di nuovo rispetto a questa analisi. C'è solo una verità, però, che il centrodestra lo batti solamente se sei unito, cioè è proprio una questione di numeri, non è una questione ideologica, è una questione di numeri. Più si sta insieme, più si fa una campagna su 4-5 temi che porti soprattutto quelli che non votano a rivotare, perché credo che poi il discorso sia questo, no? Un discorso che fa spessissimo Forza Italia, cioè noi puntiamo a quelli scontenti, e in realtà devono farlo più a sinistra, secondo me devono farlo più quelli di sinistra questo discorso, perché gran parte dei non votanti sono lì. Cioè, una fetta interessante di elettorato da convincere a tornare a votare. Io per prima potrei avere delle titubanze in questo momento su una serie di dubbi, ma la cosa che non farò mai è non recarmi alle urne e di conseguenza restituire credibilità, non dico alla coalizione, perché voglio dire, tanto si è tutti diversi, però una credibilità sulle idee, ecco, concentrarsi sì su quei 4-5 temi, portarli avanti e non abbandonarli una settimana sì e l'altra pure. Potrebbe essere interessante. Magari Elly Schlein, non lo so, si dimostra più coriacea di quanto fino a questo momento non abbiamo pensato. All'indomani della vittoria in Sardegna, sì, ottimo Giuseppe Conte che per primo crede sulla Todde, ma in realtà la vittoria l'hanno data al Partito Democratico perché Elly Schlein è stata brava a sganciarsi da quella parte del Partito Democratico che non sarebbe mai andata sulla Todde. Quindi di fatto quella che ne è uscita più rafforzata in questo momento è Elly Schlein.
Ti lascio andare, diciamo, in attesa della prossima settimana. Chi vince? Poi la commentiamo la prossima settimana.
Marco Marsilio.
Grazie.
Besides of the stardom, all we got was blue.
Bene, questa è l'intervista con la giornalista Luigia Luciani, insomma, che ha approfondito, ci ha spiegato bene quello che si sta muovendo rispetto a questa tornata elettorale, questa votazione in Abruzzo. Vedremo, sarà interessante vedere nella seconda parte di questo podcast, di questa trasmissione, sempre dedicata allo swing state italiano Abruzzo, come sarà andata a finire. Ha fatto anche una previsione, Luigi ha detto che vincerà Marco Marsilio, il candidato di centrodestra. Vedremo chi vincerà, vedremo come andrà il centrodestra, il centrosinistra, i partiti all'interno delle due coalizioni e che effetto potrà avere questo risultato poi sulla politica nazionale. Un tema interessante che tornerà qui a Blocnotes è quello, diciamo così, della perenne campagna elettorale a cui anche la politica nazionale aderisce, nonostante le elezioni no, si tengano ogni 5 anni, però poi alla fine ogni occasione è buona per fare campagna elettorale, però poi quando è che si esprime poi il governo e l'amministrazione, vale per il paese, per le regioni, per i comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, ci risentiamo alla seconda parte di questo podcast, di questa trasmissione. L'appuntamento per chi ci segue in diretta è martedì prossimo su radiocittaperta.it alle 14, oppure seguiteci in podcast sempre sul sito di Radio Città Aperta, su YouTube, su Spreaker, insomma tutte le piattaforme su cui potete seguire Blocnotes. Ciao!